One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2013.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo e io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra delle nostre strane, misteriose e incredibili storie. Storie che potrebbero essere state inventate da scrittori dalla fantasia spesso morbosa e malata, come molti scrittori sono, soprattutto quelli di gialli, come me, ma che in realtà sono accadute davvero e magari proprio ad uno scrittore di gialli. Perché questa è la storia di Anne Perry, che prima di diventare una famosa scrittrice di romanzi polizieschi si chiamava Juliet Hulme ed era una ragazzina a cui successe una cosa molto particolare. Gli scrittori sono gente strana, gente abituata, chi più o chi meno, a passare un po' del proprio tempo con la testa da un'altra parte, in un altro mondo, a immaginare cose strane per poi raccontarle. Gli scrittori di gialli poi sono ancora più strani, perché il loro viaggio è nella metà oscura del mondo, a immaginare cose tremende e a raccontarle in modo da fare paura. Corridoi bui, porte che scricchiolano, ombre che si muovono silenziose, poi gente cattiva che fa cose tremende, sangue, coltelli affilati, veleni e tutto il resto. Il peggio dell'uomo messo in scena, illuminato, per una volta, dal flash di un fotografo di cronaca nera che lo strappa dall'ombra in cui è sempre stato nascosto. Va bene, lo facciamo per un motivo, come i medici, i poliziotti, gli psichiatri, serve a curare la società, o almeno si spera. Insomma, è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. E così, nonostante quello che tirano fuori dalla testa, ecco che molti autori di romanzi o di film gialli non sono quello che scrivono o girano. Anzi, sono molto diversi. E pur mantenendo un fascino perverso e cattivo, possono avere la stazza rassicurante di un Alfred Hitchcock o la figura da vecchia nonna di Agatha Christie. Fare vite tranquille da padri e madri di famiglia e soprattutto non aver mai subito dal vivo niente di più traumatico della perdita del portafoglio, che è sempre una seccatura ma niente in confronto ad un tizio con la maschera di pelle e una sega circolare in mano nascosto dietro una porta chiusa. Però c'è qualcuno per cui la storia è un po' diversa. Qualcuno che in effetti nella sua vita qualcosa di strano l'ha fatto o l'ha subito, magari in giovane età. Tanto che si può pensare che poi, se ha scelto di raccontare certe storie in un certo modo, di rivolgersi alla metà oscura mettendo in scena gli incubi e non i sogni, una ragione più o meno inconscia, un trauma, ci deve essere. È la domanda che si faceva una volta, prima che il noir andasse più di moda, ai giovani autori dalla faccia per bene, quale potevo essere io. Ma come mai uno come lei scrive certe cose? Sottintendendo, le sarà mica successo qualcosa? Ecco, io avrei potuto rispondere di no, non mi è mai successo niente, per fortuna, infanzia felice, vita tranquilla, ma se avessero fatto questa domanda a Anne Perry, autrice di un centinaio di romanzi polizieschi, tra cui molti bestseller, ecco, lei avrebbe dovuto rispondere che sì, qualcosa di strano e di giallo, in effetti, le era successo. 22 giugno 1954, 4 del pomeriggio. Victoria Park è un grande parco con una bella foresta di pini che sta vicino a Christchurch, in Nuova Zelanda. Nel parco c'è un piccolo caffè, che è poco più di un chioschetto dove i visitatori si fermano a bere tè e mangiare torte di mele fatte in casa. Anche quel pomeriggio c'è un po' di gente ai tavoli, e ce n'è uno con due giovani ragazze adolescenti e una donna più matura, che chiacchierano tranquillamente, davanti a tre tazze di tè e tre fette di torta. La signora si chiama Honora, una delle due ragazze Pauline, sua figlia, e l'altra è Juliet, una sua amica. La signora ha portato le ragazze a fare una passeggiata nel parco e adesso si stanno riposando prima di riprendere il loro giro tra i pini di Victoria Park. È una bella giornata ed è ancora presto, ci sono parecchie ore prima che arrivi il tramonto. Tutto tranquillo, tutto a posto, tutto molto sereno. Ma attenzione, perché è proprio così che cominciano i gialli, anche quelli di Anne Perry. Il signore e la signora Ricci, i custodi del parco che sono anche i proprietari del piccolo caffè, salutano Honora e le ragazze. Arrivederci, grazie e buona passeggiata. E tornano ad occuparsi dei loro clienti. Ma qualche minuto dopo, ecco che le porte del caffè si aprono e Pauline e Juliet entrano di corsa, urlando. Sono coperte di sangue, tutte graffiate, gridano in preda allo shock, indicano verso i pini del parco e ci vuole un po' prima di calmarle abbastanza per capire che è successo qualcosa sul sentiero che attraversa la foresta. È successo qualcosa a Honora. Help us, urlano. Mommy is hurt. Mamma è ferita. infatti il signor Ricci va a vedere e trova la signora Onora in fondo ad una piccola scarpata vicino ad un muretto di pietra sul sentiero che attraversa la foresta. Non ha un bel aspetto, c'è sangue dappertutto e la signora sembra morta. Così il custode chiama aiuto e arriva la polizia. Che è successo? I detective Tate e Gillis lo chiedono alle due ragazze che ancora tremano in preda al panico. Le ragazze lo raccontano come possono. Erano appena uscite dal caffè, avranno fatto sì e no 300 metri sul sentiero, quando la signora Onora è scivolata, è caduta giù nella scarpata e non si è mossa più. Allora le ragazze sono corse al caffè in preda al panico, graffiandosi con i rovi del sentiero. I detective Tate e Gillis le ascoltano perplessi. Non torna molto. Intanto la scarpata non è un dirupo di rocce taglienti, ma una scarpatina che scende tra gli alberi in una piccola vallata. E poi, come constata subito il coroner, il dottor Taylor, la signora ha una brutta ferita alla testa, ma neanche altre su tutto il corpo. Più che essere stata lei a sbattere contro i sassi, sembra che sia stato un sasso, e anche piuttosto grosso, ad essere stato sbattuto contro di lei. Le ragazze poi sono davvero coperte di sangue, altro che graffi di rovi. Così arriva un altro po' di gente, arriva l'agente Griffith della polizia femminile e arriva anche il detective capo McDonald Brown, perché il giallo sta diventando sempre più giallo. Poi, tra gli alberi, vicino alla scarpata, viene trovato un mezzo mattone infilato in una calza. È tutto insanguinato e sembra proprio un'arma del delitto, brutalmente compatibile con le ferite riportate dalla signora Onora. Altro che caduta nella scarpata. La signora è stata massacrata con quell'arma improvvisata ma molto efficace. Il detective capo Brown tira fuori le manette e arresta Pauline e la sua amica Juliet.
Giallo DJ. Di Giallo.
Pauline e Juliet sono due ragazze molto diverse tra loro. Pauline Yvonne Parker ha 16 anni ed è una ragazza grassottella dai folti capelli neri. È nata a Christchurch, lì in Nuova Zelanda, da una famiglia della piccola borghesia. Il padre è capo ufficio in una compagnia. La madre, la signora Onora, fa la casalinga e bada Pauline e gli altri due figli. Pauline è una ragazza con una grande immaginazione. Non è una sportiva. Da piccola ha sofferto di una malattia alle ossa che l'ha tenuta ferma per un po' e allora ha sviluppato questa capacità di immaginare. Scolpisce statuine con la plastilina e il legno e immagina che facciano delle cose, vivano delle storie, a metà tra bambole e soldatini. Juliet Marion Hulme ha quasi 16 anni anche lei ed è una ragazza più magra e più chiara di capelli, più elegante di Pauline. È nata in Inghilterra e la sua è una famiglia alto borghese. Suo padre è un noto professore di fisica che si è spostato con la famiglia in Nuova Zelanda quando è diventato rettore dell'Università di Canterbury. Anche Juliet si era ammalata, soffriva di tubercolosi e così il padre l'aveva mandata in giro in posti più caldi, prima nei Caraibi e poi in Sudafrica e adesso in Nuova Zelanda. Pauline e Juliet si erano conosciute alle scuole superiori femminili di Christchurch. Ad avvicinarle all'inizio era stata proprio la malattia. Tutte e due un po' malate, tutte e due lontane dallo sport e dalle attività fisiche e per questo un po' emarginate dalle altre compagne di scuola. E soprattutto tutte e due con una grande immaginazione che si traduceva in questa grande voglia di immaginare, quindi di vivere, storie avventurose. Il diario di Pauline racconta molte di queste storie, abbozzi di soggetti per romanzi e film con gli attori del momento come James Mason e Orson Welles, ma soprattutto racconta della loro amicizia, un'amicizia che diventa sempre più stretta, sempre più esclusiva e sempre più intima. An intense devotion, un'intensa devozione, scriveranno i giornali più avanti. Le due ragazze stanno sempre insieme, studiano insieme, giocano insieme, scrivono il diario insieme e quando Pauline va a trovare Juliet a casa sua e resta per la notte, dormono anche insieme, nello stesso letto. Qualunque cosa sia, la signora Onora e il professor Hulme si preoccupano. Quelle ragazzine stanno un po' troppo insieme. In seguito tutte e due negheranno qualunque cosa che vada oltre una strettissima amicizia, ma i genitori hanno paura che ci sia qualcosa di più o che qualcosa di più possa svilupparsi. Siamo negli anni 50 e l'omosessualità, soprattutto tra donne, viene considerata una malattia mentale da manicomio. La signora Onora e il professor Hulme cominciano a rendere la vita difficile alle ragazze. E poi succede che il professore e sua moglie si separano e lui decide di tornare in Inghilterra e lasciare la cattedra in Nuova Zelanda. Juliet e la madre possono andare in Sudafrica. Così Juliet finisce di curare la sua tubercolosi e, tra l'altro, smette di vedere quella sua strana amica. Juliet in Sudafrica e Pauline in Nuova Zelanda. Per le due ragazzine un bruttissimo colpo. Come si fa? Beh, sono abituate ad immaginare un futuro avventuroso e soprattutto insieme. Vuol dire che anche Pauline partirà con loro e vivranno in Sudafrica. Ma neanche per sogno, dice la signora Onora, ci mancherebbe, tu resti qui con la tua famiglia, saluti la tua amica e al massimo la vai a trovare per le vacanze, con tutto che sta dall'altra parte del mondo. Come si fa? Un futuro insieme è avventuroso. Si fa così, dice Pauline, che vede in sua madre il principale ostacolo. Facciamo fuori la signora Onora e scappiamo insieme negli Stati Uniti, dove vendiamo le nostre sceneggiature a James Mason e Orson Welles e diventiamo famose scrivendo per Hollywood. Così elaborano un piano perfetto, come una delle loro sceneggiature. Propongono alla signora Onora di andare a fare una passeggiata in un bel posto che sta lì vicino. È giugno, è una bella giornata. Si può andare al Victoria Park tra i pini, a respirare un po' d'aria buona e mangiarsi una bella torta con una bella tazza di tè. Benissimo. La signora Onora accetta volentieri di accompagnarle. Pauline però ha nascosto un mezzo mattone dentro una vecchia calza e appena sono usciti dal caffè dei signori Ricci, poco addentro alla foresta, colpisce sua madre con quello e continua a colpirla anche quando è a terra. Poi il corpo della signora Onora finisce nella scarpata e le ragazze raccontano che è caduta. Tolto di mezzo quello che ritengono il principale ostacolo, potranno andarsene a vivere negli Stati Uniti, insieme come famose scrittrici. Non va così naturalmente. Siamo in un giallo, sì, ma siamo anche nel mondo vero, quello degli adulti e non degli scrittori adolescenti. Ma poi neanche in un giallo inventato le cose sarebbero andate così bene per le due ragazzine. Arrivano i poliziotti veri, arriva il detective capo Brown e scattano le manette con l'accusa di omicidio volontario. Il processo a Pauline e Juliet si apre un paio di mesi dopo e naturalmente finisce sulle prime pagine di tutti i giornali della Nuova Zelanda. L'età delle ragazzine, la loro personalità, le motivazioni scandalose che sembrano il movente dell'omicidio e non per ultimo il fatto che si tratti di un adolescente di 16 anni che uccide la propria madre e lo fa in quel modo, sono tutti elementi da processo del secolo e non solo in un paese piccolo e isolato come la Nuova Zelanda. Il 28 agosto Pauline e Juliet vengono considerate colpevoli e prendono ognuna 5 anni di reclusione, visto che sono così giovani. Se fossero state più grandi avrebbero rischiato la pena di morte, ma in ogni caso a subire quella condanna è la loro amicizia. Per tutto il processo hanno potuto incontrarsi soltanto in tribunale, sedute nella gabbia degli imputati e separate da un enorme agente della polizia femminile. Poi, scontate in parte la pena, vengono separate. Pauline va a vivere in Inghilterra, in un piccolo villaggio nel Kent, dove insegna in una scuola. Juliet va negli Stati Uniti e diventa, lei sì, una scrittrice. Assume lo pseudonimo di Anne Perry e dal 1979 scrive romanzi polizieschi ambientati soprattutto nel passato, con grande successo. La sua storia resta quasi sconosciuta finché il regista Peter Jackson non ne fa un film, Heavenly Creature, Creature del Cielo. Anche prima qualcuno aveva scritto della vicenda, ma era rimasto tutto ancora a livello locale. Ma con il film di uno dei registi che diventeranno i più famosi di Hollywood, è un'altra cosa. La storia di Juliet Hume e della sua amica assassina torna definitivamente a galla. E adesso, se qualcuno dovesse chiederle se le è mai successo qualcosa di strano, qualcosa di giallo nella sua vita, la povera Anne Perry dovrebbe dire sì. E come?
Radio DJ. Carlo Lucarelli. DJ.
Cha-cha-cha.